Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Calcio. AFC priva Iran del diritto di ospitare qualificazioni mondiali 2022. Il video dei crimini inglesi in Afghanistan scompare misteriosamente. La Siria smentisce le bufale sui negoziati segreti con il regime sionista. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì, il 15 marzo 2021. E, cari amici, come di consueto, in primo piano potete ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento. E dopo il commento vi invito ad ascoltare la rubrica di oggi. Vorrei ricordarvi che proprio oggi in Iran ricordiamo una nota figura letteraria contemporanea del paese, cioè Parvin Etesami. Parvin Etesami proprio fu una delle poetesse contemporanee del nostro paese. I temi trattati da lei sono le questioni sociali, la tirannia, l'ingiustizia e la povertà del popolo. La poetessa purtroppo si spense a 35 anni a causa del tifo ed è stata seppellita accanto a suo padre proprio nel sepolcro della famiglia nel mausoleo di Hazrat Masumeh a Qom. Ed ora amici passiamo alle notizie. In primo piano una notizia che riguarda il nostro paese. Il Ministero degli Esteri utilizzerà tutte le sue capacità diplomatiche per salvaguardare i diritti dell'Iran nel campo del calcio in Asia. Lo ha annunciato il portavoce dell'Icastero degli Esteri, Said Khatibzadeh, reagendo alla recente decisione adottata dall'Asian Football Confederation, cioè Confederazione Asiatica del Calcio, AFC, di privare l'Iran del diritto di ospitare le gare delle qualificazioni ai mondiali 2021 e consegnare al Bahrain l'ospitalità di questi giochi. Ha detto: la decisione dell'AFC di privare l'Iran del diritto di ospitare questi giochi è pienamente politicizzata e non riguarda affatto lo sport. Ultimamente l'AFC ha annunciato di aver scelto il Bahrain come il paese ospitante dei resti delle partite del gruppo C delle gare di qualificazione ai mondiali 2022. Il gruppo C è composto dalle squadre dell'Iran, l'Hong Kong, l'Iraq, il Bahrain e la Cambogia. Nel girone di andata l'Iran ha giocato in Hong Kong, Iraq e Bahrain. Tutto questo mentre il nostro paese era stato già scelto dalla stessa IFC per ospitare il secondo turno delle partite con i tre paesi sopracitati. La Confederazione Asiatica del Calcio, giustificando la sua decisione, ha detto che è stata motivata dalle restrizioni bancarie e di trasferimento di denaro dovute alle sanzioni occidentali. Allora, il video che mostrava presumibilmente un'unità delle forze speciali SAS di Sua Maestà inglese mentre commettevano crimini di guerra in Afghanistan è scomparso, sferrando un duro colpo ad un'indagine sui presunti massacri già afflitta dalla mancanza di prove, dal silenzio dei testimoni. Saifullah Yar aveva solo 19 anni quando la sua famiglia è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un raid della SAS nel loro villaggio afghano nel 2011, quando gli investigatori militari inglesi sono volati a Kabul nel 2017 per indagare sul raid. Ha raccontato loro che era stato ammanettato ed hanno portato via suo padre, fratello e due cugini maschi. Ha sentito due raffiche continue di colpi di arma da fuoco e quando gli inglesi se ne sono andati i suoi parenti erano morti, i loro corpi crivellati di proiettili. Il filmato del raid è stato apparentemente ripreso dal supporto aereo degli Stati Uniti dall'alto, ma secondo un nuovo rapporto del Sunday Times le autorità americane hanno misteriosamente perso il video e non sono state in grado di fornirlo a un tribunale inglese dove Saifullah cerca giustizia. Non è la prima volta che le prove chiave del raid sono scomparse e sono state intenzionalmente nascoste alla visita 2017 degli investigatori della Royal Military Police a Kabul. È stata uno dei loro ultimi compiti di un'indagine di 3 anni e mezzo sull'accusa di crimini di guerra contro l'unità SAS, durante la quale hanno scoperto che gli operatori inglesi hanno modificato la missione per coinvolgere le forze speciali afghane in omicidi simili, dozzine dei quali hanno dovuto infatti succedere tra il 2011 e il 2013. La Siria ha smentito le voci recenti che indichino colloqui con il regime sionista per normalizzare i rapporti. L'agenzia di stampa ufficiale siriana Sana, citando una fonte giornalistica, ieri ha definito come totalmente false tutte le voci e le bufale diffuse di recente su qualsiasi tipo di colloquio segreto e negoziato tra le autorità siriane e il regime sionista. Il media aggiunge che la fonte consultata ha insistito sul fatto che Damasco è sempre stata chiara e trasparente sul fatto che qualsiasi negoziato deve favorire la Siria e il suo popolo. Tutto ciò che la Siria ha fatto in precedenza è stato pubblicato e così sarà nel presente e nel futuro. E ciò che è stato recentemente pubblicato sui presunti negoziati con l'entità sionista non è altro che una fabbricazione mediatica e politica, ha sottolineato la fonte dell'agenzia. Inoltre ha categoricamente definito pura invenzione e errore ciò che è stato trasmesso in un programma sulla Russia Today sull'invito a un rabbino sionista di nome Edi Abadi a visitare la Siria per promuovere negoziati segreti, portando entrambe le parti a raggiungere un accordo di pace. È stata ufficialmente aperta ad Al-Quds, Gerusalemme occupata. L'ambasciata del Kosovo lo ha annunciato in una nota il Ministero degli Esteri di Pristina, spiegando che la decisione è la conseguenza dell'instaurazione di rapporti diplomatici con l'entità sionista il 1 febbraio e di un summit Kosovo-Serbia che si tenne alla Casa Bianca lo scorso settembre. Il Ministero degli Affari Esteri e della Diaspora annuncia che è stata ufficialmente aperta a Gerusalemme occupata l'ambasciata del Kosovo, si legge nella nota. In centinaia si sono riuniti davanti a un ospedale in Giordania per protestare per la scomparsa di 7 pazienti Covid morti a causa dell'esaurito di ossigeno da parte della struttura ospedaliera. Il tragico evento ha innescato una protesta in tutto il paese, costringendo il ministro della Salute a dimettersi. E un organismo per i diritti umani denuncia che negli ultimi anni Riada ha intensificato la sua repressione contro le donne che tratta in modo orribile. La scorsa settimana l'Organizzazione Eurosaudita per i diritti umani, SOHR, ha pubblicato un rapporto esplosivo dove denuncia in termini duri la brutale posizione dell'Arabia Saudita nei confronti delle donne. Il documento intitolato Le donne saudite nella giornata internazionale della donna, intrappolate tra l'illusione della riforma e della realtà, ha sottolineato che negli ultimi anni il regno arabo ha ampliato la repressione contro le donne in modi orribili, come torture brutali, indagini intimidatorie, tra le altre misure. Secondo le statistiche compilate del SOR, almeno 47 donne saudite, compresi i difensori dei diritti umani, rimangono in prigione per motivi politici. Le donne, che sono abituate a sollevare richieste di diritti umani sui social media, sono oggi più ansiose e piene di paura di essere esposte alla repressione, si legge nel testo. E il quotidiano inglese British Telegram afferma che Londra annuncerà presto la sua intenzione di aumentare le sue testate nucleari, una mossa che indebolirà il trattato di non proliferazione nucleare. Attualmente l'Inghilterra possiede 180 testate nucleari. Se implementato, sarà la prima volta dalla fine della Guerra Fredda che Londra aumenterà il numero delle sue testate nucleari. Dopo 7 anni riprendono i voli tra Benghazi e Misurata con Africa Airways, che ritorna a rollare sulle piste degli operatori civili. È l'ultimo tentativo di riconciliazione nazionale. Martedì 9 marzo un aereo della Africa Airways decollato da Benghazi è atterrato all'aeroporto di Misurata. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Afghanistan, scetticismo sulla proposta americana. Un portavoce dei talebani ha espresso scetticismo riguardo alla proposta degli Stati Uniti di formare un governo ad interim in Afghanistan. Intanto i rappresentanti di Kabul si sono incontrati per discutere dello stesso argomento il 14 marzo. Secondo quanto riferito da Al Jazeera English, il 14 marzo il rappresentante dei talebani, Muhammad Naim, ha sottolineato che i governi di transizione si sono dimostrati inefficaci e che la visione del gruppo per il paese ruotava attorno a una forte amministrazione centrale. Basta guardare alle esperienze passate del nostro paese negli ultimi 40 anni e delle guerre a cui ha assistito. Sono stati formati governi ad interim dopo la vocazione statunitense, alcuni dei quali di transizione, altri partecipativi, ma nessuno di questi ha risolto i problemi del paese, ha dichiarato Naim. Intanto lo stesso 14 marzo i leader del governo di Kabul hanno tenuto una riunione presieduta dal Comitato Direttivo del Alto Consiglio per la Riconciliazione Nazionale al fine di discutere in dettaglio la bozza proposta degli Stati Uniti per la pace in Afghanistan alle prossime conferenze internazionali sul processo di riconciliazione. I leader hanno convenuto che la Repubblica Afghana dovrebbe rivedere a fondo il progetto di pace proposto e poi condividere le modifiche con gli Stati Uniti. Il ministro dell'interno dell'Afghanistan, Masoud Andrabi, ha dichiarato che le forze governative potrebbero continuare a mantenere la propria posizione anche se le truppe statunitensi si ritirassero. Le forze di sicurezza afghane sono pienamente in grado di difendere la capitale, la città e i territori in cui siamo presenti in questo momento, ha riferito Andrabi in una intervista separata il 14 marzo. Il rappresentante di Kabul ha sottolineato che un ritiro imminente delle forze statunitensi potrebbe offrire un'opportunità ai gruppi armati, ma sostiene che il paese sia comunque pronto a qualsiasi evento. Intanto ha evidenziato che quasi il 70% delle forze di polizia sta combattendo i talebani per mantenere la legge e l'ordine in Afghanistan.
La rassegna stampa dell'Iran. Lunedì 15 marzo 2021, la rassegna stampa iraniana, titoli principali dei giornali iraniani oggi in edicola. Vogliamo cominciare con un reportage su fornitura o consegne dei vaccini anti-Covid a Cina e Russia, prima pagina giornale Off Top. Pyongyang proposta Joe Biden, nordcoreani non hanno fiducia in democratici. Il giornale Heptacore con tensione Teheran-Washington e ancora aumento stipendio dei lavoratori. Lo stesso argomento il giornale Telot. Poi il giornale è Temot. Ancora concentrato questo giornale sulla sua prima pagina argomenti inerenti alle presidenziali prossime dell'Iran e sulla figura di Sayyid Hassan Khomeini. Il giornale Telot ha iniziato Via Libera, gigante progetto, un progetto nazionale davvero importante per quanto riguarda il trasporto dell'acqua dal Golfo Persico verso zone del centro dell'est del paese, Sirjan, Ardakandi, Yazd, Zohedan. Possiamo citare alcune città che possono godere dell'acqua che arriva sia dal Golfo Persico e Mare Oman, creare oltre 50.000 posti di lavoro grazie a questo progetto che è tutto è del settore privato. Ancora aumento dello stipendio dei lavoratori, 39%, questo aumento i giornali che hanno dato spazio allo stesso argomento, Shahrvan, Sabzineshah, il giornale Kehan, Iran, Jamejah. Poi il presidente Hassan Rouhani che ha ordinato al ministro degli esteri la priorità assoluta per questi giorni fino al Capodanno, impedire la salita dei prezzi, combattere carovita. Anche il giornale Javon ha dato spazio a questa notizia, il giornale Dunya Ikhtesad con Europa, Francia in panico per cosa? Marine Le Pen alla conquista dell'Eliseo. Il giornale Kehan con lo scandalo, agente un poliziotto Scotland Yard, polizia inglese, donna rapita e stuprata, uccisa. E donne inglesi sono adesso in rabbia con la polizia. Netanyahu per la quarta volta ha cancellato il suo viaggio negli Emirati, il giornale Kehan tratta questo argomento, due sono motivi principali, missili di Ansarullah dello Yemen, l'opposizione della Giordania che non ha permesso far passare proprio suo spazio aereo, il velivolo a bordo del premier sionista. Il giornale Hamshahri con grande giornata della natura. Poi il giornale Ossio con alto consigliere della guida suprema nell'industria di difesa, la difesa dell'Iran a disposizione di tutti i paesi della regione, generale Hossein Dehghan, nostra sicurezza, sicurezza dei nostri vicini sauditi se agiscono indipendentemente dai sionisti americani e noi non abbiamo nessun problema con loro. E Riyadh deve capire che l'Iran è il suo migliore alleato nella regione. Il giornale Ormon, prossime presidenziali, occasione per formare governo dell'unità nazionale.
Da Teheran siamo con voi ed ora amici vi invito ad ascoltare l'intervista di oggi. Buon ascolto.
Gentili ascoltatori, siamo in collegamento telefonico con il signor Salam Ashour, professore della lingua araba e della cultura islamica, nonché attivista per la causa palestinese e anche portavoce della comunità palestinese in Italia. Buongiorno, signor Ashour.
Buongiorno, buongiorno.
Sappiamo che ultimamente un rapporto della CIA su Jamal Khashoggi, cioè giornalista saudita, ha riconosciuto il fatto che il principe saudita, cioè Bin Salman, approvò il piano per ucciderlo o catturarlo. Allora, gli Stati Uniti, nonostante abbiano riconosciuto il ruolo di Bin Salman nell'omicidio di Khashoggi, non sanzionano però l'alleato, cioè Mohammed Bin Salman, e continuano sempre a vendere armi a Riyadh, così come l'Europa. Ma perché? Non è un'ipocrisia occidentale?
Ma questa ipocrisia si vede sempre, è quella che ha caratterizzato la politica americana, sempre. Per il loro scopo, prima di tutto, è l'interesse degli Stati Uniti. In qualunque maniera, l'importante è garantire gli interessi. E quali interessi sono? Gli interessi sono materiali, il profitto, maledetto profitto. Non ci sono valori, diritti umani, dove sono? Il popolo palestinese da quanti anni che sta tutto sotto la dittatura e la tortura dell'occupazione israeliana? Cosa hanno fatto gli Stati Uniti? Sempre hanno dato mano libera e appoggiato Israele, mai hanno sollevato un veto contro una decisione contro in favore dei palestinesi. Sempre hanno fatto veti, veti, veti. E dando armi a Israele e a tanti governi dittatoriali nel mondo. Io mi auguro che veramente gli Stati Uniti possano diventare veramente un difensore, portabandiera della convivenza come fatta gli Stati Uniti, ma purtroppo quelli che vanno a votare non hanno fiducia nella politica, vanno a votare pochissime persone negli Stati Uniti. E questo è un male. Io mi auguro che il cittadino degli Stati Uniti diventi più attivo nella vita pubblica e politica e non avere sfiducia nella politica. E questo è un male. Ogni cittadino del mondo deve essere consapevole del proprio ruolo, dei propri diritti, dei propri doveri, non abbandonare e delegare altri che possono fare, disfare e seguire interessi che sono contro la nostra umanità, contro la giustizia, contro la fraternità umana, contro la pace. Noi veramente rischiamo. Io penso che questo Covid l'umanità l'ha avuto per farci riflettere che stavamo andando nella direzione sbagliata e per responsabilizzare ciascuno di noi a guardarsi dentro, a tirare fuori il meglio di noi stessi. Purtroppo la politica degli Stati Uniti è stata sempre di appoggio alle dittature e alla persecuzione degli uomini liberi in questo mondo e a derubare le risorse naturali del mondo. Crea sempre tensione. Tutte queste guerre che sono scoppiate nel mondo, in Africa, in Afghanistan, in Iraq, in Somalia, in Palestina, in Libano, e dappertutto, nello Yemen. Ma chi li ha causati? Se gli Stati Uniti non avessero voluto queste guerre, tutti avremmo vissuto in
In
pace.
pace, esatto.
E invece loro purtroppo proseguono una politica di dominio, di sopraffazione, e questo non va, non può durare, e Dio ci manderà maledizioni se non denunciamo questo.
Benissimo, signor Shur, visto che non abbiamo molto tempo a disposizione, chiudiamo questa intervista e la ringraziamo molto per il tempo che ci ha gentilmente dedicato.
Con molto piacere.
Parvin Etesami, nota poetessa persiana. Amici, oggi in occasione dell'anniversario della nascita di Parvin Etesami, una delle celebri figure letterarie contemporanee del paese, dedichiamo questo speciale a questa nota figura femminile dell'Iran. Parvin Etesami nacque il 17 marzo 1906 a Tabriz. Rakhshand Etesami, nota con il nome di Parvin, è ricordata tra i poeti più noti dell'epoca moderna come la più famosa poetessa iraniana. Parvin era la figlia di Yusef Etesami Ashtiani. Suo padre apparteneva alla cerchia dei letterati, degli oratori e dei traduttori di quell'epoca. Perciò Parvin apprese da suo padre la letteratura persiana e araba con la massima facilità. Lei aveva studiato in un'università americana destinata alle ragazze dell'Iran, anche se ha avuto una vita breve, è diventata famosa dopo che le sue opere sono state pubblicate. Il suo talento e la sua predisposizione si manifestò all'età di 7 anni e in quel periodo si dedicò alla composizione di varie poesie. Esse sono state presentate nella forma dell'esortazione e del consiglio e le storie in particolare nel genere del dibattito. I temi trattati da lei sono le questioni sociali, la tirannia e l'ingiustizia e la povertà del popolo. Parvin ha sviluppato in seguito una poesia per esprimere il dolore della sua gente. Gli eventi politici dell'Iran hanno avuto un'influenza rilevante sul suo modo di scrivere. Una delle sue opere intitolata Mast Vali Hoshyar Drank But Aware ha ottenuto l'ammirazione di tutti coloro che apprezzano la poesia romantica iraniana. Attraverso l'incoraggiamento di suo padre verso alcune opere letterarie che furono tradotte da fonti occidentali da suo padre. Nel 1921 fino a 22, alcune delle sue prime poesie conosciute furono pubblicate sulla rivista persiana Bahor, Primavera. La prima edizione del suo Divan, libro di poesie, compromise 156 poesie e apparve nel 1935. Il famoso poeta e studioso Muhammad Taghi Bahor scrisse un'introduzione al suo lavoro. La seconda edizione del suo libro, curata da suo fratello Abul Fazl Etesami, apparve poco dopo la sua morte nel 1941. Consisteva di 209 diverse composizioni in Masnavi, lungo componimento in distici a rime baciate, Qez'e, frammento di pochi versi, e Qaside, lode panegiristica monoritmica, e forme strofinate. Complessivamente 5.606 distiche. Nel 1926 ricevette un invito a diventare tutor della regina della nuova corte di Pahlavi, ma rifiutò. Nel 1934 fu sposata con un cugino di suo padre e si trasferì nella città di Kermanshah, ma il matrimonio è durato solo 10 settimane ed è tornata a Teheran. Parvin è considerata perciò tra i poeti persiani più grandi nell'ambito dello stile classico. La solitudine e il senso di esclusione dalle attività sociali, la lotta di quasi tutte le donne iraniane dell'epoca, aggiunte alle esperienze tristi di un'anima sensibile e tenera, l'hanno trasformata infatti nella voce più sincera del racconto delle ingiustizie politiche e sociali del suo tempo. La sua abitazione a Tabriz è stata considerata come una delle opere nazionali dell'Iran ed è a museo a lei dedicato, dove sono conservati alcuni dei suoi effetti personali e dei suoi libri. La poetessa si spense il 5 aprile 1941 a causa del tifo ed è stata seppellita accanto a suo padre nel sepolcro della famiglia Etesami, nel mausoleo di Fateme Masume a Qom. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.